Buongiorno, ciao a tutti fratelli e sorelle, Dio vi benedica, benvenuti al programma di oggi a Radio Blast. Cominciamo con una canzone e una battaglia, una canzone che ci parla di come stare vicini a Gesù per essere vincitori.
Quando dici che ti senti solo nel deserto, solo e senza forze, tutto è buio per te. Quando dici non riesco a uscire dal problema, e pensi che nessuno ti ascolta, tu ricorda, è una ti abbatte e gli conosce quel che vive dentro di te, cerca in mano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai e non ti toccherà perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà. Saranno sempre prove verso il cammino che Gesù ha tracciato, non ti lascerà mai. Ricorda le lacrime che hai versato ogni giorno, Dio le asciugava, gli diceva. Ti abbatte e gli conosce quel che vive dentro di te, che mi mano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai, non ti toccherà perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà.
Buongiorno fratello Giuseppe, Dio ti benedica, ciao.
Buongiorno.
Come stai oggi?
Ma io sempre bene.
Sempre bene?
Sempre.
Bello. Sempre perché, bene. Perché lo so che stanotte tu ti sei svegliato alle 4 di mattina, perché ho visto la luce nell'ufficio, nello studio, quindi so che ti sei svegliato molto presto.
Sì, è vero. Ho dormito 3 ore e mezza, però sono state benedette.
Wow, Dio ti benedica.
Cioè, tutti dormivate come angelini.
Ah,
tu nessuno... dormivi come un'angela.
Ah. Come un'angela.
Deborah come una Deborah. Davide come un Davide.
Ciao Davide.
Ciao.
Gloria al Signore.
Dio ti benedica.
Stamattina sono andato a raccogliere il cuccioletto che era scivolato fuori dalla cuccia, l'ho rimesso a... perché la... La nostra dolce pastora tedesca qui c'ha 3 cuccioli, gloria a Dio.
Sì, sono piccoli piccoli.
3 cucciolotti tutti neri. E così fa freddino qui. Qui c'è una temperatura più o meno come a Milano, diciamo. Più o meno. Ma qui però piove normale. Ho sentito che c'è un po' di siccità a nord Italia. Perché l'Europa è un po' sotto la maledizione di Dio, perché non hanno più bisogno di Dio, quindi Dio si è fatto da parte, giustamente, no? E allora fa freschino, c'era questo cuccioletto che piangeva, l'ho preso, l'ho messo dentro. Abbiamo messo fatto una piccola tenda davanti all'entrata della cuccia, così che, sai, stanno un po' al caldo. Gloria, gloria al Signore.
Sì, è molto freddo questi giorni. Adesso, durante la mattina, sono 2 gradi. Freddo, freddo.
Sì, freschino, però durante il giorno arriva sui 10-15, sì. Sale durante il giorno.
Sì, sì, sì.
Grazie Signore.
Amen.
Prima dovevamo in Est Europa, caro mio, era sotto zero notte e giorno.
Sì, sì, sì.
Gloria a Dio, qui sembra essere il piccolo paradiso. Hai visto l'alba? Che qui sta sorgendo il sole adesso.
Sì, è bello.
Hai visto che bello?
È bello, bello.
Ogni giorno il Signore ci dipinge un quadro. A me mi fa ridere quelli che fanno questi quadretti del tramonto e l'alba, mi fa proprio ridere. Scusa, fate una bella foto di questi. Dio fa un dipinto ogni giorno, ma vero però, non scarabocchiato con i pennelli. Capito? Vero, 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 vero. Queste immagini, adesso voglio offendere i fratelli che magari sono artisti e campano vendendo quadri, nessun problema, potete farlo. Avete la mia benedizione, però voglio dire, non si può paragonare al grande pittore. Altro che Michelangelo, Raffaello, qui abbiamo Gesù, abbiamo Dio che ha creato in un giorno, ha creato le galassie, le stelle, alleluia.
E poi qui dal nostro studio si vede sempre tutto il cielo, perché abbiamo uno studio con 3 muri fatti di finestre e si vede tutto fuori, è bello.
Sì, è un bellissimo portico, grandissimo, questa è una casa di campagna. Che il padrone sarà costruito per lui, è un grandissimo portico, c'è di tutto in questo portico, tutto intorno alla casa c'è un portico, bellissimo, e poi attaccato al portico finisce all'angolo, c'è questa, come sembra come la cima di una nave, tutto vetri, con vetri di all'antica, cioè con le finestre di legno, tutto quadrettini, con dentro dei vetri. Infatti quando ho visto questa casa la prima volta sono rimasto scioccato, guarda lì, perché di qua puoi vedere in tutte le direzioni, vedere 1, 2, 3 direzioni principali,
sì, sì,
c'è tutti i tre, le 3 pareti sono di finestre, che Angela ha messo le tendine molto romantiche, e un angolino c'è il tavolo che Angela ha messo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vasetti di fiori, che altro c'è?
The candle.
Cosa c'è in quei vasi? Mi dici cosa c'è dentro?
There are 3 flowers.
3 sono fiori.
2 lavender.
2 sono lavanda.
3 basilicum.
3 basilicum.
And another 3 flowers.
E 3 fiori. Ieri sera ho sentito che ha inventato una cosa nuova per quando non c'era elettricità. Ha inventato un sistema di illuminare la casa con le arance.
It's a candle. Arance.
Fatto vedere Davide, hai visto il sistema di illuminazione? Ha detto Angela che è andato in internet e ha trovato un modo nuovo di illuminare la casa con le arance. Come fai? Puoi spiegare, fratello, che
simple.
Tu sei una donna molto, molto ingegnosa.
Yeah, I like new things.
Ti piacciono cose nuove.
Allora, con un'arancia che
no,
tagli...
un'arancia.
Un'arancia che tagli in mezzo.
La tagli a metà.
Okay, I say it in English, it's quicker.
Okay.
So you cut it in half and you take out the fruit.
Allora, tagli a metà e togli dentro l'interno, quello lo si mangia.
Sì, but you take it out with a fork so you don't break the white stick that's in the middle of the orange.
Quindi devi tirarlo fuori con una forchetta di maniera che rimanga il centro dell'arancia.
The stem remains.
Che è una specie di, come una specie di chiamiamolo cordicella nel centro dell'arancia.
The white thing.
Sì, che divide gli spicchi.
Yeah.
E quella non bisogna romperla, perché quella diventa
exactly.
Come si dice, la miccia, la cosa che brucia, insomma.
Sì. And after you take out all the fruit and you have the white stick
quando
in the middle.
Quando tiri fuori tutti gli spicchi dell'arancia e?
And you have the white stick in the middle.
E rimane questo stelo bianco nel centro dell'arancia.
Then you fill it a little more than half with cooking oil.
Allora l'arancia tagliata a metà, dicevamo, e riempi quanto?
A little more than half.
riempi diciamo una metà di questo, di questa metà arancia, quindi sarebbe un quarto dell'arancia, di olio da olio di semi da cucina.
Yeah, and you leave it like that for over an hour.
E lo lasci così per circa un'ora perché si inzuppi.
The oil, the orange will actually absorb all the oil.
Sì, si inzuppi, assorba.
And the stem will get full of oil.
E questo stelo, che sarebbe come il, come si dice? Ah, si dice lo, in italiano si dice lo stoppino.
Ok.
Ok, wick in Italia si è stoppino. Yes, allora, c'è questo, quindi il lo stelo centrale dell'arancia che non avete rotto diventa lo stoppino che brucia.
Mm-hmm. And then after the oil was absorbed, most of it, not all, then you light it. You light the white stick, the stem.
Certo.
You light it with a candle.
Quindi dopo un'ora che diciamo l'arancia e tutto lo stoppino ha assorbito l'olio, gli dai, accendi ed ecco che c'hai.
And it burns for a few hours.
E va per alcune ore e poi aggiungi olio.
And it goes, it's beautiful, and it's also very romantic in the night, you see it all
olio,
lighten.
Dice molto romantico la sera perché è tutto arancione intorno.
Yeah, I'm sorry, beautiful.
Così lo brevetti e dopo lo vendi in internet.
No, nothing.
Fratelli possono comprarlo a quanto?
No, noi diamo tutto gratis, ti ricordi?
Anche ah, vero, dimenticato. E sì, quindi fratelli avete scoperto come fare una lampada, quindi potete farne uno per quando invitate la vostra moglie a fare una cenetta a lume di candela, magari lei cucina, o magari cucinate voi. E così, gloria a Dio.
Yeah, just a simple thing.
Benissimo. Bene, allora, che altro hai nella tua saccoccia oggi?
Sai una cosa bellissima che è successa stamattina e ancora non te l'ho detto?
Non me l'hai detto.
No, perché non ti ho visto stamattina, solo 5 minuti prima della diretta.
Sì.
Comunque, è veramente prima...
Sono tornato a letto e ho cercato di dormire ancora un po'. Avrò dormito un quarto d'ora, 20 minuti, poi è arrivato Deborah senza misericordia e alla maniera... vichinga mi ha gentilmente cacciato fuori dal letto. Allora
stamattina ho ricevuto un messaggio email da parte di mio padre.
Tuo padre?
Mio padre,
ma
sì.
Va?
Per la prima volta nella mia vita mio papà ha scritto un'email, due righe. Non è male, ma ha scritto una parola e è stato wow, mio papà mi scrive, perché tu lo sai, Giuseppe, quanto abbiamo cercato di evangelizzarlo, abbiamo pregato con lui, abbiamo cercato di aiutarlo tanto.
Alleluia.
Perché è un uomo che ha sofferto molto, che è stato un schiavo dell'alcolismo per tutta la sua vita.
Sì. Tuo padre è ungherese, tuo padre.
Sì, e quindi stamattina ha scritto due righe, ha detto ti amo,
sì?
Ha detto mi manchi,
ma
e ci manchi a tutti.
Ma sì.
E mai nella mia vita mio papà ha detto ti amo, è la prima volta che lo
finalmente
sento.
Finalmente,
chissà
che...
per me è una cosa incredibile.
Chissà che questo si sia salvato sul serio, sto vecchio...
sto pregando che si apre.
Durino, tipo duro.
Sì.
Gloria a Dio.
Sto pregando che si apre e forse sarà l'inizio di una comunicazione tra me e lui.
Sì, magari smette di bere, grazie Signore. E tua madre avrebbe anche bisogno di un aiuto, che lei è sempre stato il pilastro della casa.
E poi ha detto di scrivere a mia nonna ungherese perché lei vuole inviare un'offerta per la nostra missione.
Sul serio?
Sì.
Dio la benedica, anche l'offerta ci manda.
La dolce. Nonna, dolcissima.
Sì, io l'ho incontrata questa, no? La nonna.
Sì,
questa
sì,
è la cosa sua.
Sì.
Lei è dolcissima.
Sì.
Super dolce.
Sì. E quindi è una cosa incredibile per me che questo
Alleluia.
Sta succedendo. Grazie
come
Gesù.
Gesù ti ama.
Amen.
Vedi, sento Gesù che ti vuol dire una cosa, cioè. Dice Gesù, poiché tu, mia amata, ti stai prendendo cura dei miei figli, io mi prendo cura della tua famiglia.
Amen.
Alleluia.
Amen. Amen, amen. Ho chiesto a Dio questo, di prendersi cura di loro, perché io ho fatto tutto quello che ho potuto per raggiungerli. E ho detto a Dio, senti, adesso non posso fare più niente. Se lui no. Perché mio papà, quando ho cercato di evangelizzarlo, lui ha cercato anche di picchiarmi. Rigettava tutto,
una volta
era molto duro.
Una volta ti ricordi?
E adesso sta parlando, dice ti amo e dice che la nonna vuole inviare una offerta, quindi è aperto.
Ha parlato anche di Gesù? O?
No. Ancora no.
Preghiamo.
Però è un bel inizio.
Gloria a Dio, gloria.
Ma da anni che non ricevo notizie da lui, non mi scrive
niente.
Lo so,
cos'è, la prima volta?
Prima volta.
Invece tua mamma è dolcissima, ha ricevuto miracoli, guarigioni miracolose. Avevo queste pietre calcoli renali, pietre che stavo andando a operare, se la prima pregata, boom, spariti.
Sì, sì, sì.
La
sì,
pietra
sì.
È sparita. Gloria, gloria.
Amen.
Va bene, allora, oggi abbiamo una squadra fuori, e c'è Dora fuori con una squadretta a evangelizzare. Dio la benedica. Alleluia. Preghiamo anche per loro.
Grazie Signore, amen.
Amen.
Volevamo parlare oggi dell'importanza di ricevere correzioni. È proprio questo che pensavo anche a mio papà, e che lui ha avuto una vita così dura perché non ha mai voluto ascoltare a nessuno. Non voleva ascoltare mia mamma, le figlie, Dio. È solo come vuole lui fare le cose, così è andato. È andato male, è finito male. E proprio il problema principale è stato che non voleva ascoltare nessuno, neanche una parola, né di correzione né di incoraggiamento. Lui rigettava tutto, lui sapeva sempre meglio, e quindi tristemente è finito molto male e molto solo.
Cosa pensi che gli ha toccato il cuore?
Credo che è stato il fatto che io per anni ho continuato a scrivergli, a parlargli di Gesù, a mostrargli amore e perdono. Veramente il Signore mi ha aiutato a perdonarlo, anche se prima per tanti anni io l'ho odiato e lo accusavo che lui ha distrutto la nostra famiglia, ed è così, è lui che ha distrutto la famiglia. Ma dopo che ho cominciato a servire il Signore e ho visto casi anche peggiori della mia famiglia, ho capito che io devo perdonare. Amen. E l'ho perdonato. Amen. E gli ho scritto una lettera e io ho chiesto perdono a lui per tutto il mio odio verso di lui. E dopo, lui non è che ha reagito in nessun modo, ma dopo ho continuato a mandargli messaggi: papà ti amo, come stai, scrivimi. E ogni tanto gli inviavo questi tipi di messaggi, e finalmente dopo anni risponde, dopo anni e anni ha risposto. E credo che è stato il fatto che io ho continuato a dare questo amore, e il fatto che lo accetto, non lo condanno, non lo accuso, anche se lui cade nell'alcol, nel peccato dell'alcol, ma non lo accusavo più. E questo per lui forse è stato un segno che lo accetto così come è, e adesso si sta aprendo. Ma comunque è una grande lezione che uno può buttare via tutta la sua vita solo perché non vuole ascoltare e ricevere correzioni. Buttare via una vita intera è una cosa molto triste. Ma spero che adesso si sta svegliando, nel nome di Gesù.
Gloria, gloria, Signore. Amen.
È una cosa molto seria, di ascoltare quando uno parla, quando ti corregge, anche se non ti piace, anche se ti fa male, anche se l'orgoglio lotta, ma è una cosa molto importante ascoltare e pregare, vedere se la correzione viene da Dio, perché ti cambia la vita, ti aiuta a crescere. Infatti a me il Signore mi ha mostrato tempo fa di ricevere una correzione non come una offesa, ma come una promozione. Quando accetto una correzione, il Signore vuole darmi una promozione più vicina a Lui, più matura, più saggia. È un modo diverso di vedere le correzioni, perché di solito ci offendiamo. Ma è molto importante di accettare una correzione come una cosa, un passo avanti, che mi aiuta a cambiare in una persona migliore.
Amen, amen. Allora, signora, a proposito delle correzioni, oggi è proprio quello che il Signore mi ha messo nel cuore, dare un piccolo messaggio sulle correzioni.
Amen.
Perché spesso ci troviamo di fronte a situazioni che famiglie che stanno per divorziare, gente che è cascata nella droga, peccati terribili, ed è stato perché da qualche parte non hanno ricevuto qualche correzione dal papà, dai genitori, dal pastore, dalla chiesa dove vanno, eccetera, e da qualche parte è successo che c'è qualche correzione che non ha ricevuto. Proverbi 29:1, il messaggio di oggi.
Proverbi 29?
1. Proverbi 29:1, guardalo nella Diodati oppure nella cosa che c'è lì.
Ok, aspetta che apro la Bibbia.
Ti ho dato una lista di scritture anche, vero?
Sì.
Questa non te l'ho data.
Proverbo 29. L'uomo che irrigidisce il collo quando è ripreso sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio.
Quindi irrigidire il collo dopo essere ripreso sarà improvvisamente spezzato. Può essere un cancro, un tumore, un incidente di macchina. può essere qualunque cosa, perché continua a respingere le benedizioni di Dio che si presentano sotto correzione, respingere la guida di Dio sotto correzione, perché la persona che ti dà la correzione non è perfetta, è una moglie che è peccatrice, è un marito che è peccatore, quindi perché devo ricevere i suoi rimproveri? In fondo anche lui, lei è conciato peggio di me, e così continui con questo inganno. E quindi dice, all'improvviso sarà battuto e senza rimedio.
Sì.
Va bene, quindi il messaggio si chiama le correzioni di Dio. Gloria al Signore. Angela, vuoi leggere
sì.
le scritture che ti ho dato?
Sì, Proverbi 12, verso 1. Chi ama la correzione ama la scienza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. Salmo 32, verso 9. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano.
Quindi cerchiamo, dice, di non essere come il mulo, che non ha intelletto, che c'ha bisogno del morso,
mm-hmm.
ha bisogno del morso sulla bocca per guidarlo. Ma Gesù ci ha dato un cuore, Dio ci ha dato una mente, cerchiamo di usare la saggezza. La vita, l'esperienza della vita sono un'eccellente scuola. Dopo che divorziato ho imparato gli sbagli. Dopo che ho fatto incidente di moto e si è spaccato le ossa, ho imparato che la moto non è una cosa da tenere, dobbiamo eliminarla, non bisogna mai comprarla. Dopo che hai litigato e hai preso qualche pugno in faccia o li hai dati, nel mondo è così, hai imparato che è meglio evitare le liti. Quindi le esperienze della vita sono una scuola eccellente. Però ci vogliono divorzi per imparare questo, ci vuole incidente e spaccate le ossa. Dopo che uno prende un cancro ha imparato che doveva cercare Gesù e comincia a cercarlo. Ci è voluto un cancro. Quindi le esperienze di vita sono eccellenti insegnanti. Però benedetto colui che impara dalla scrittura senza dover attraversare il divorzio, l'incidente, spaccarsi le ossa, divorziare, eccetera. Benedetto e saggio colui che impara dalla parola.
Amen.
La parola impari basta abbassando il collo duro, la testa dura e dire sì, Signore, accetterò rimproveri di mia moglie, accetterò rimproveri di mio marito, del mio pastore, del mio prete cattolico, del mio pastore evangelico, qualunque sia la vostra chiesa. Noi siamo una chiesa al di fuori delle tradizionali, però anche nelle chiese tradizionali si trova brava gente, va bene? Quindi ascoltate, chiunque viene a voi con un insegnamento dalla Bibbia, ricevetelo, no? Non deve essere la religione perfetta, se l'insegnamento, la correzione è giusta, ricevetelo. C'è una bellissima storia che il Signore mi ha dato riguardo l'umiltà di Re Davide sul ricevere le correzioni. La troviamo in 2 Samuele 16, da 5 al 10. La leggi tu?
Sì. 2 Samuele 16, 5. Quando il re Davide giunse a Bahurim, ecco uscire di là un uomo della stessa parentela della casa di Saul, di nome Shimei, figlio di Gera. Egli usciva proferendo maledizioni.
Cioè, capito, Saul era morto suicida nel primo libro di Samuele. Qui siamo nel secondo libro di Samuele.
Mm-hmm.
E qui Davide sta attraversando una disgrazia. Qui sta pagando i peccati che aveva commesso con Batseba. Il Signore gli ha detto, tu hai commesso l'adulterio con Batseba e io ti punirò. E qui sta passando le punizioni di Dio. Quindi quest'uomo, Shimei, lo incontra per strada mentre Davide scappava da suo figlio Absalom, che lo voleva uccidere. Suo figlio voleva ucciderlo e aveva preso il suo posto come re. Ed ecco Davide sotto maledizione, il grande Davide, tutto gli va storto, con un manipolo di soldati fedeli fuggiva, ok, che suo figlio voleva ucciderlo, gli aveva rubato il regno, gli aveva rubato le donne, le concubine, tutto. E allora questo parente di Saul che era morto, ecco che dice, vedi, adesso viene e cosa fa? E lo maledice a Davide. E lui era un uomo solo che lo malediva, Davide insieme ai suoi soldati. Verso 6.
E gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti gli uomini di valore stavano alla destra e alla sinistra del re. Mentre malediceva, Shimei diceva: «Vattene, vattene, uomo sanguinario e scellerato! L'Eterno ha fatto cadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale tu hai regnato. E l'Eterno ha dato il regno nelle mani di Absalom, tuo figlio. Ed eccoti ora, preso nella tua stessa malvagità, perché sei un uomo sanguinario». Allora Abishai, figlio di Zeruiah, disse al re: «Perché questo cane morto deve maledire il re, mio signore? Ti prego, lascia che io vada a troncargli la testa». Ma il re rispose: «Che ho da fare con voi, figli di Zeruiah? Per cui lasciatelo maledire, perché l'Eterno gli ha detto: maledici Davide. E chi può dire perché fai così?»
Quindi qui vediamo l'umiltà di Davide di ricevere correzione. Stiamo parlando di correzioni oggi. I soldati di Davide, i suoi valorosi, gli dicevano: fammi andare lì a tagliargli la testa. Uh-huh. Un uomo solo che viene qui a maledire il mio re. In realtà quest'uomo, Shimei, sbagliava. Dio non stava maledicendo Davide per via del sangue versato sulla uh-huh. casa di Saul, perché Saul si è versato sangue da solo, ha fatto un disastro Saul. Dio stava punendo Davide per i peccati con Batseba, l'omicidio di Uria. Uh-huh. Quindi quest'uomo sbagliava. Sì. Però Davide, nel dubbio, ha accettato le maledizioni, ha accettato le ingiurie, gli insulti, e ha detto: lascialo, chissà che sia Dio che l'ha mandato a maledirmi.
Quindi era una correzione sbagliata.
Era una correzione sbagliata.
Ma Davide l'ha accettato lo stesso.
Davide nel dubbio l'ha accettato.
Wow.
Molte volte verranno a noi persone che ci danno correzioni che possono non essere giuste, possono essere anche sbagliate. Uh-huh. Però Dio usa anche queste correzioni sbagliate per metterci alla prova.
Wow, sì, sì, sì.
E qui si vede lo spirito di Davide, perché Davide divenne un antenato di Gesù. Questo è lo spirito di Davide. Secondo Samuele 12, da 7 a 14, qui torniamo, facciamo un passo indietro, qui si trova dopo che Davide ha commesso adulterio e omicidio, nel capitolo precedente, ecco che Dio manda Natan il profeta a parlare a Davide della situazione, verso 7.
Secondo Samuele 12, 7. Allora Natan disse a Davide: «Così dice l'Eterno, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo signore. Ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore e ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo era troppo poco, io ti avrei dato molte altre cose. Perché dunque hai disprezzato la parola dell'Eterno, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto morire con la spada Uria, l'Ohiteo, hai preso per moglie la sua moglie e lo hai ucciso con la spada dei figli di Amon. Or dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso la moglie di Uria, l'Ohiteo, per essere tua moglie. Così dice l'Eterno: ecco, io farò venire contro di te la sciagura della tua stessa casa, e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle ad un altro, che si unirà a loro in pieno giorno. Perché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò queste cose davanti a tutto Israele alla luce del sole». Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro l'Eterno». Natan rispose a Davide: «L'Eterno ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire».
Vediamo di nuovo Davide, ha fatto un disastro. Vediamo la stessa scena in modo diverso quando Saul veniva confrontato con la verità. Si ribellava, cercava di uccidere Davide. E invece Davide, quando viene confrontato con la verità, viene preso da adultero, viene preso da assassino, però è la verità, lui l'accetta. Il grande re di Israele, che poteva schioccare le dita, e far uccidere Natan il profeta. Cosa dice invece il verso 13? Davide disse a Natan: ho peccato contro l'Eterno. Quindi accetta la sculacciata, il rimprovero. E Natan gli dice: il bambino dovrà morire, perché facendo questo hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare. Qui siamo sotto la legge, attenzione. Vecchio Testamento, non è più valido oggi. Ma sotto la legge era così, qualcuno doveva pagare sangue per sangue. Qui pagato il bambino, però il bambino, nessun problema, è andato da Gesù, è andato in cielo. Quindi la lezione qui è: Davide accetta i rimproveri, accetta le correzioni.
Anche se lui era il grande re che poteva fare quello che vuole,
sì,
ma ha accettato.
Quanti disastri nella nostra vita, quante opportunità perdute, mogli perse, mariti perduti, figli separati, figli drogati, perché noi non abbiamo accettato delle correzioni. Quanti incidenti d'auto, quanti morti nelle strade, perché l'autista non aveva ascoltato quando qualcuno gli aveva detto: tu guidi troppo forte, tu vai troppo veloce, ehi, tu non sai chi sono io. Una volta c'era questo missionario che mi portava in macchina da un paese all'altro e guidava un po' spericolato, e gli ho detto: ma quando guidi così non c'è nessuno che si lamenta dei tuoi passeggeri? E lui mi ha detto: se qualcuno si lamenta li faccio camminare. E questo è un atteggiamento di orgoglio che è sbagliato. La domanda che dobbiamo farci, fratelli, che mi faccio io, e credo ciascuno di voi che mi segue, è: quando veniamo corretti, giusti o sbagliato, reagiamo come Saul o reagiamo come Davide? Se siamo lì a cercare il pelo nell'uovo, lo troveremo. Chi cerca, trova. Trovi quello che cerchi. Andiamo a Galati 2, 11 e 14, sullo stesso soggetto.
Galati 2, 11.
Sul soggetto di ricevere correzione. Attenzione, qui troviamo Pietro.
Ma quando Pietro venne in Antiochia, io gli resisterei in faccia, perché era da riprendere.
Chi è io?
Era Paolo che parla?
Paolo, l'apostolo Paolo gli resistito in faccia al primo papa, virgolette, che per i cattolici è il primo papa. Quindi il papa di oggi dovrebbe accettare qualcuno che gli resiste in faccia, in pubblico.
Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili. Ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione.
Quindi Giacomo, il vescovo di Gerusalemme, che era il fratello carnale di Gesù, il vescovo di Gerusalemme, era uno che era molto rigido, però è un buon apostolo anche lui. E quindi Pietro non voleva mettersi in cattiva luce verso il leader di Gerusalemme, Pietro che anche lui era un leader mondiale, e allora per non farsi vedere che mangiava con i gentili, cioè maiale, mangiavano quello che i gentili mangiavano, e allora si è separato e mangiava cibo giudaico. E allora Paolo invece, che era sempre a predicare: comprate tutto quello che vendono al macello, senza fare domande per motivi di coscienza, perché siamo sotto il Nuovo Testamento. Il messaggio che appunto Dio ha dato proprio a Pietro, in Atti capitolo 10, tra l'altro, di mangiare tutto, che era anche un messaggio spirituale. Verso 13.
E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui.
Fingevano insieme a lui, questo è il problema, facevano finta.
Tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia.
Ok, tutti facevano finta. Ora, non c'entra di male a diventare ebreo con gli ebrei, mangiare cibo greco con i greci e mangiare cibo pagano con i pagani, niente di male. Però lì c'erano e pagani e giudei. Quindi prima Pietro mangiava con i pagani, appena arrivano i giudei Pietro smette, quindi i pagani dicono: oh, che succede qui? Questo ha cambiato dieta, ha cambiato menù, quindi ipocrisia. Verso 14.
Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Pietro in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla gentile,
cioè alla pagana,
e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare?
Capisci? Quindi se tu che sei giudeo vivi come i gentili, mangi quello che ti pare, però perché dopo costringi i gentili a diventare giudei? Cioè arrivando a quelli di Giacomo, lui dava esempio ai gentili: mangiamo come quelli di Giacomo. Perché all'inizio della Chiesa c'era un po' di confusione, quindi c'erano quelli che erano un pochettino più stretti, e Giacomo era uno stretto, va bene? Però la sua epistola è bellissima. Sono in disaccordo con Martin Lutero, che ha strappato il libro di Giacomo, l'ha buttato via dalla sua Bibbia. Sono in disaccordo, è un libro bellissimo. E le contraddizioni che Martin Lutero dice che c'erano in realtà non ci sono, le ho spiegate io diverse volte. Quindi il punto è questo, dice qui la lezione da questo messaggio è: Pietro viene accusato di ipocrisia. Pietro è capo della prima chiesa, però Paolo era uno che non guardava in faccia a nessuno, niente pelle sulla lingua. Paolo non gli interessava chi era il Papa, virgolette, chi era il leader, lui guardava Gesù Cristo, capisci? Paolo guardava Gesù, punto e basta. Quindi se Pietro usciva dal seminato, Paolo glielo faceva sapere, e non per posta, direttamente al più presto possibile. Quindi la lezione qui non è guarda Paolo come in gamba, no. La lezione è guarda Pietro come in gamba. Perché Pietro è in gamba qui?
Perché riceve la correzione.
Riceve la correzione. Qui vediamo Pietro, il capo della Chiesa, ufficiale. Ufficialmente più leader di Paolo. In realtà per me se la battevano. E come, cioè, non sono tutti e due dello stesso calibro. Pietro, grande uomo di Dio, attenzione. Non è più Pietro che rinnega Gesù, questo sì, è Pietro che si pente e diventa un glorioso discepolo, attenzione.
Amen, amen.
Pietro cosa fa? Mostra la sua grandezza umiliandosi davanti a uno che non è ufficialmente il leader, accetta la batosta, accetta il rimprovero, si umilia, sta zitto, riconosce evidentemente che era ipocrita e per questo Dio lo benedice e continua ad andare avanti fino a raggiungere i massimi livelli dei servi di Dio.
E anche in presenza di tutti. È molto umiliante.
In presenza di tutti. Cioè, è come che uno va al Vaticano, dice, devo fare udienza col Papa, ok, poi vai. E gli dice, Papa, lei è ipocrita. E il Papa in umiltà dice, è vero, adesso cambia subito. Ciao, te lo puoi sognare. Ti pare che scenda dal trono a dire questo? Non succederà mai. Ma questi sono i veri uomini di Dio. Quindi io sto parlando così perché questo è il mio esempio, così faccio sempre io.
Ah, sì?
Sono arrivato a questo livello. No. Io quando predico l'esempio non è il Signor Giuseppe, ma Gesù.
Sì.
Non sempre ci riesco. Controllare con mia moglie, che non ci crede. Non sono livelli massimi di perfezione. Però sto cercando. Caspita, posso cercare?
Amen.
Oh,
amen.
Sto cercando di arrivarci.
Sì.
Per dindirindina.
Per cosa?
Per dindirindina.
Cosa vuol dire?
Non lo so. È una, it's like saying, è come in spagnolo dice caramba.
Ah, ok.
In inglese come si dice? Goodness, my goodness.
Fine.
Per dindirindina e dindirindona. Allora. Quindi abbiamo passato questi personaggi qui, va bene, e Davide, va bene, e Pietro. Quindi e qui possiamo imparare qualcosa. Quindi fratelli che siete destinati a divorziare domani, fratelli che siete destinati a schiantarvi con la moto contro un albero, fratelli che siete destinati a drogarvi, fratelli che siete destinati a commettere adulterio, ascoltatemi bene. Non dobbiamo commettere questi peccati, basta che accettiamo le correzioni.
Amen.
Va bene? Quindi questo è il messaggio. Davide e Pietro, voglio dire, sono stati fra i più grandi uomini di Dio. La loro umiltà di ricevere correzioni erano requisiti per essere usati da Dio a pieno. Al contrario, vediamo gente come re Saul di Israele, il quale non aveva mai voluto ricevere la più piccola correzione. Ecclesiaste 4:13, una scrittura che sembra la fotografia di re Saul. Cosa dice?
Ecclesiaste 4:13.
E speriamo che non sia la nostra foto, fratelli. Se lo è, cambiamo, per favore, tutti quanti.
Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli.
Va bene? Quindi è meglio il più piccolo bambino della tua chiesa o della mia chiesa, che non il tuo pastore oppure io, qui che non sappiamo più ricevere consigli perché siamo pezzi grossi. Non ci sono pezzi grossi in cielo. Uno e basta, non ce ne sono altri.
Amen.
C'è solo un pezzo. Quanti pezzi grossi in cielo, Angela?
Dio e Gesù.
Ma Dio e Gesù, no, sono la stessa persona.
Sono una?
Sono una, quale Dio e Gesù?
Amen,
Dio
amen.
E Gesù sono uno. Chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi il mistero della Trinità è risolto.
Amen,
va bene,
amen.
Sono diverse persone tangibili, ma nello spirito sono uno, e quello è il punto, va bene?
Sì.
Quando parla Dio è Gesù che parla, quando parla Gesù è Dio che parla, è la sua parola, no?
Sì, sì, sì.
E la Trinità,
sì.
Mistero risolto. Comunque, andiamo avanti con le correzioni. La domanda da farci è: quanti di noi siamo disposti a ricevere rimproveri? Come si sa, la natura umana che è caduta non vuole rimproveri. Te ti piace dire rimproveri, Angela?
No.
Mica troppo.
No, il mio orgoglio sempre si ribella.
Ecco, ma però ha imparato a metterlo sotto i piedi, speriamo.
A volte sì, a volte no. Ancora sto lottando.
Okay, in comunità stiamo tutti cercando di aiutarsi, vero?
Sì, sì, sì.
Quindi la nostra natura umana caduta nel giardino dell'Eden non vuole rimproveri, ma solo elogi. Elogi.
Sì, quanto, quello sì.
Quanto sei bravo, fratello Giuseppe. Oh, gloria, gloria. Quando ci fanno complimenti, ricordarsi di dire grazie a Gesù, perché sennò diventi un cancro e un tumore maligno.
Amen.
Il cancro riceve e dà?
Niente.
Dà solo malattie. Il cuore, come Gesù, dà sempre, dare. Quindi quando ti dicono bravo fratello Giuseppe, bravo sorella Angela, con la tua voce ascolto, io svengo. Tu devi dire grazie, diciamo sempre grazie Gesù, puoi rinvenire adesso, esci dal coma, era Gesù.
È così male, no?
Allora, quindi, però i soli elogi cosa fanno? Fanno insuperbire.
Sì.
E sono solo ingannevoli adulazioni.
Sì.
Un amico che ti dice solo quanto sei bravo non è un amico, è un falso, è un bugiardo, è uno che ti adula. Va bene? E praticamente è come i partiti politici, come sono i politici? Non li sentiamo mai ammettere i loro errori. Tutte le colpe sono sempre solo dell'opposizione.
Sono loro.
Sì, sì. Questo è puro orgoglio del quale dobbiamo separarci. Se vogliamo maturare, diventare come l'immagine di Gesù, che è il solo al quale dobbiamo guardare e modellarci. Ebrei 12:2. Fissiamo lo sguardo su chi? Ebrei 12:2.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
Amen. Quindi Amen. Fissiamo lo sguardo su Gesù.
Grazie Gesù.
Quindi tu diventi come la cosa che guardi. Se tu guardi i soldi un po' troppo spesso, quando vai a dormire la notte cosa sogni?
Soldi.
Se guardi pornografia diventi un assuefatto. Capisci? Come avevo messo un video sulla radio ieri, quello quei diavoletti vestiti da donne e uomini che ballavano sul Gottardo. Hanno preso un branco di omosessuali lesbiche, l'hanno messo sui treni San Gottardo e li facevano vedere tutti lì con tutte queste pose omosessuali. E io ho detto, metto sulla radio, poi mentre stamattina stavo cercando di dormire, a fare una pennichella, Gesù mi ha parlato, va, togli quel video. Ho detto, perché? Perché stai glorificando il diavolo in quel video. Perché sono cose che il diavolo può usare, tentate attraverso queste lesbiche, questi omosessuali, capito? Ti tenta. Capito? Perché il diavolo sta cercando di fare unisex. Capisci? Tutto unisex. Oggi è tutto unisex. Bisex, unisex, no? Infatti c'hanno queste immagini del diavolo. Sai che c'è questa immagine di Satana con le corna che c'ha? Il diavolo, no?
Sì,
c'è anche un seno qui.
Ah.
Adesso lo fanno col seno il diavolo.
Sì.
E il Signore mi ha chiesto, Signore, perché adesso fanno questo? Il Signore mi ha detto perché, sai? Perché nel regno del diavolo non c'è maschile e femmine, sono tutti mischiati.
Ah.
Quindi il diavolo è femmina e uomo, tutto insieme, capisci? E la perversione è pura. Quindi, fratelli, state lontani dal lesbianismo, omosessualità, che è perversione pura. La donna deve essere, come dire, la creata. Donna e basta.
Amen.
L'uomo, uomo e basta. Perché tutte queste perversioni andranno a finire nel, comincio con la L.
Lago di fuoco.
Lago di fuoco, va bene? Allora, torniamo qua alle correzioni.
Sì.
A volte abbiamo difficoltà a crescere nell'unzione che il Signore ha per noi. Dio a volte ci prova, ci mette alla prova, mandando magari un'umile asinella di Balaam per correggerci, vedere, legge la storia, numeri 22. Ma noi a volte, troppo cresciuti nell'orgoglio, non accettiamo la correzione. Spesso vogliamo che Dio ci parli, ma in modo degno della nostra importanza, che ci sentiamo molto importanti. Sono questi gli atteggiamenti che fermano, cosa ferma? I doni dello Spirito di Dio, fermano la nostra unzione, la unzione diminuisce e non matura, facciamo passi indietro, non avanti, e Dio non può usarci. Quindi vogliamo sapere perché la nostra famiglia non progredisce, perché il nostro matrimonio non progredisce, perché la nostra chiesa è stagnante, perché l'evangelizzazione non va, perché i membri di chiesa diminuiscono, non aumentano, e perché ci sono delle correzioni che Dio vuol darci, ce le dà attraverso altri pastori, altri fratelli, attraverso la Bibbia direttamente, neanche la Bibbia funziona, manda un'asinella. Un asinello che possa essere io, te, un altro. Ma il pastore dice, pastore, chi è che parla? Sono un asino, vorrei dirti una cosa. Sai, la Bibbia dice così, 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 così. E i fratelli dice, scrivono, pastore, abbiamo detto, certo che ci caccia fuori dalla chiesa, se non smettiamo di scocciarlo. Sfido che queste chiese stanno crollando.
Sì.
Allora, quante volte ci siamo lamentati, sa la voce del lamento, perché non riesco a udire la voce di Dio? Hai sentito questa storia?
Sì.
Altro lamento, perché non porto più frutti a Dio? Altro lamento, perché sono così debole? E ancora, perché non riesco a raggiungere le pecorelle da evangelizzare? E perché non cresco nello spirito? Perché la mia condizione familiare ha così tanto a desiderare? Guarda, e tutto comincia da qualche parte, abbiamo lasciato qualche correzione di una persona, di una moglie, un marito, un fratello, una sorella, un pastore sveglio, va bene? O dalla Bibbia, quando leggiamo la Bibbia la leggiamo come se fosse il libro del telefono, invece di piangere. Si legge la Bibbia col cuore, ogni volta è diversa. Ma guarda, leggi la Bibbia tu e leggi il capitolo che hai letto già 50 volte ed ecco che impari delle lezioni nuove, perché sì. La leggi col cuore.
Sì, 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 sempre. Amen.
Io personalmente, la mia storia è che quando ho cominciato a seguire Dio, ho dovuto separarmi dalle cose che mi ostacolavano, ho dovuto separarmi dalla mia famiglia carnale, che non appoggiava il mio cammino per il Signore, e ho dovuto separarmi, non mi appoggiavano. È stata dura perché li amavo, ma ho dovuto spostare la mia lealtà da loro a Dio. E loro non capivano questo. Ma come noi, sai, sì, vabbè, ma adesso c'è Dio. Ma Dio sì, ma in chiesa la domenica. No, no, che chiesa la domenica? Lì al cimitero. Tutti i giorni, ma perché sei un fanatico? Sì, sono fanatico. Gesù aveva dei fratelli carnali, anche lui, che lo ostacolavano nella sua chiamata. Vedere Giovanni 7,5. I fratelli carnali di Gesù lo ostacolavano. Lui aveva fratelli e sorelle. Aveva. Per questo dovette circondarsi di persone che invece lo seguivano. Vedere Matteo 12,46 in su. Quando io ho fatto questo, mi sono separato da quelli che non mi appoggiavano, da allora, da quel momento, immediatamente Dio mi ha aiutato a trovare veri fratelli che vogliono seguire Gesù, lavorare per Lui e morire per Lui, compresi tanti fratelli che ci ascoltano da lontano e che nemmeno ho potuto ancora incontrare. Quanto mi piacerebbe. Chi ha soldi prenda l'aereo e venga a vederci. Io non ce n'ho soldi per venire da voi, cioè dovrei chiedervela voi. Chi vuole che vi visiti dovete pagare il mio biglietto, ma non c'ho neanche troppo il tempo di farla.
Anche
giusto
quello.
Angela?
Sì.
Ti ricordi quando stavo impacchettando per andare a fare il giro in Italia?
Sì.
E andare a bussare alle porte e dice ci ospitate, siamo,
ma no, è cominciato,
siamo missionari.
Cominciato perché abbiamo ricevuto messaggi da tanti fratelli che hanno detto ma se venite in Italia vi ospito, venite a casa mia. E poi abbiamo sentito nel cuore il desiderio, ma perché non andiamo? Ci sono tanti fratelli che sono pronti.
Veramente, di chi è stata l'idea?
Mine, mia.
Di chi?
It was me.
Dimmelo in italiano.
Io, sono stata io che ho avuto il desiderio di andare a visitare fratelli in tutta l'Italia.
Sì, e io sono saltato e dicevo, facciamolo,
andiamo.
Da Deborah l'ho convinta. Ho detto, presto Deborah, 3-4 di noi, almeno 2-3 andiamo, tre almeno.
Ma che bella idea, no?
Era io, Deborah e tu, credo che eravamo almeno questi tre.
Sì.
E infatti per alcuni giorni sono andato in giro a convincere tutti, eravamo tutti convinti.
Sì.
E poi Dio mi ha
poi
parlato.
Poi è crollato tutto.
Sei sicuro? Sei sicuro?
Mm-hmm.
E allora adesso piano B, venite voi.
Piano B.
Venite voi e questa settimana viene Giorgio a insegnarci a fare la pizza.
Ah, wow.
Settimana scorsa è venuto Giorgio a trovarci e ci ha insegnato a fare cosa?
I gnocchi.
Sì,
sì, sì.
Ok, eravamo in 15 e ha fatto 8 kg, ne ha fatte. Angela da sola mi ha mangiato un chilo.
È vero, è quasi vero.
Ha dovuto prendere la gru per alzare la sedia.
No, è vero. Poi alla sera non ho mangiato niente, perché non potevo più mangiare, ero piena.
Ma come fai a essere così snella?
Non lo so.
Mangi come un leone che corre come una gazzella, come riesci?
I don't know.
Ok, vabbè. Andiamo avanti. Comunque, grazie Signore. Quindi io stavo dicendo, ho dovuto separarmi da tutti i familiari e amici che amavo molto anche, che però non mi sostenevano e pensavano che ero un pazzo. Però è successo anche che ci hanno fatto delle domande e ci hanno chiesto perché facciamo tanto riferimento a Gesù, volevo rispondere a questa domanda, mentre le chiese tradizionali si riferiscono per la maggior parte a Dio,
sì,
e noi
sì,
sempre allora, Gesù.
Sì, sì, sì.
Forse vuole spiegare questo. Il Signore mi ha detto che Dio senza Gesù può essere un Dio falso, come quello dei farisei, per esempio. Mentre non si può avere Gesù, cercare Gesù, pregare Gesù, senza mettersi in contatto anche con il vero Dio, capisci?
Sì, sì, è vero.
Gesù porta il vero Dio, ma Dio non necessariamente Gesù, perché i musulmani hanno un Dio, gli indù hanno un Dio, cioè, capito? Quindi Dio chiede, quindi quando pregate a Dio non si può pregare a Dio direttamente, no, perché è solamente nel nome di Gesù. Comunque Dio ha messo ora tutto nelle mani di Gesù ed è quindi sempre Gesù che dobbiamo riferirci. E anche se andiamo da Dio, dobbiamo farlo sempre nel nome di Gesù. Leggi quelle scritture, Matteo 28, 18,
sì.
Giovanni 14, 6.
28, 18.
Ecco.
Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Giovanni 14, verso 6.
Quindi cosa dice? Gesù dice, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Quindi ogni potestà in cielo e sulla terra. Quindi adesso il Dio del cielo è Gesù perché Dio ha incaricato Lui. Gesù è il braccio destro, è la parola di Dio. E non puoi andare a Dio direttamente, perché ha messo tutto nelle mani di Gesù. Che vediamo Giuseppe e Faraone erano un'immagine di questo. Faraone era un'immagine di Dio. E Giuseppe è un'immagine di Gesù. Faraone gli ha dato tutto in mano a Giuseppe.
Sì, sì, sì.
Va bene, e poi Giuseppe ha salvato Israele. E i suoi fratelli li ha perdonati, li ha salvati, un'immagine di Gesù che salva il popolo di Dio e ci perdona. Perfetto.
Amen.
Allo stesso modo Dio ha dato a Gesù tutto il potere in cielo e sulla terra. Giovanni 14, 6.
Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Va bene, non possiamo pregare Dio. Si prega
senza
Dio
Gesù.
Solamente nel nome di Gesù. Questo è un messaggio interessante, testimone di Geova, che loro pregano a Geova. Loro. Non potete pregare a Geova, non siete degni, siete troppo lontani da Geova, allora, tanto lontani come lo sono io, però io attraverso Gesù ci arrivo. Loro Gesù sì e no ogni tanto, sì e no perché Geova si fa prima. No, non ci si arriva da Geova senza Gesù. Io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre, sono per mezzo di me. Atti 4,12.
E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati.
Va bene?
No, solo Gesù.
Dio non ti salva.
Sì.
Ti salva attraverso Gesù. Cerchiamo di farlo entrare nella cocuzzola.
Amen, amen.
Quindi qualsiasi cosa vogliamo ricevere da Dio, dobbiamo sempre necessariamente farlo nel nome di Gesù Cristo. Giovanni 16, 23.
In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre mio nel mio nome, Egli ve la darà.
Quindi chiedere a Dio, ma nel nome?
Di Gesù.
Di Gesù, alleluia.
Sì.
Allora torniamo al punto di all'importanza di ricevere le correzioni, va bene, accettarle.
Sì, sì, sì.
Allora innanzitutto dobbiamo desiderarle. Se non desideri la correzione non la riceverai. Se tu sei un pallone gonfiato che vuoi solo lusinghe, solo adulazione, solo che ti dicano come sei bravo, come sei bravo. Se è un pallone gonfiato, come me, se mi comporto così. Dobbiamo desiderare. Quindi così come Davide con Nathan. La sola cosa che abbiamo bisogno di sapere è solamente una. È vero o non è vero questa correzione?
Mm-hmm.
Dice sì, però non perfettamente. Allora stai zitto, ricevila. E non ci sono perfetti, nessuno è perfetto. E addirittura Davide lo riceveva quelle sbagliate. Nel dubbio, Davide diceva, è meglio che mi umilio, è meglio che mi prendo gli schiaffoni, è meglio che mi prendo gli insulti, chissà che vengono da Dio, perché Davide sapeva che Dio è nel business di mantenerci umili, piccoli. Va
sì,
bene?
Sì, amen.
Nathan non era un uomo senza peccato, il profeta. E Davide certo poteva rivoltargliesi contro e umiliarlo per i suoi peccati di Nathan, invece è stato zitto, ha accettato. E quando Paolo ha umiliato Pietro, lo accusa di ipocrisia, abbiamo visto, Pietro poteva anche presentare a Paolo la lunga lista dei peccati di Paolo. Paolo stesso ne parla in Romani 7. Ma Pietro era un vero uomo di Dio e voleva continuare a rimanerlo, ad esserlo.
Amen.
Per questo Pietro tace, incassa il colpo in vera umiltà e non fa rappresaglia.
Mm-hmm.
Possiamo imparare qualcosa qui. Quando quella piccola moglie viene da noi grandi mariti, noi, voce grossa, predicatori di radio, e viene una mogliettina umile lì che sta cucinando, cerchiamo di... Sì, certo, predico... Parlo a me e parlo anche a voi,
mm-hmm.
Mi metto dentro, cerchiamo di imparare a ricevere. Gesù dice poggi l'altra guancia, che mm-hmm. una moglie fa fatica a darti una correzione, perché lo sa che teste durissime che siamo i mariti,
mm.
E per una moglie venire a correggere ce ne vuole, e questo qui sicuramente non riceve, io non ho il coraggio di correggerlo. Io conosco mogli che non parlano neanche ai mariti da mesi e da anni, perché il marito è una porta chiusa, è una finestra chiusa, un garage chiuso che la chiave è perduta, non riceve niente. Capito? Tanti picchiare per insultare, io sono capofamiglia, pantaloni li porto io, e porto i pantaloni. Va bene, cerchiamo di ascoltare queste mogli. Ora, ciò non vuol dire che è sempre il marito, a volte anche viceversa, no? A volte invece è il caso contrario. Quindi anche le mogli devono addrizzare le antenne. Va bene? Quindi, io credo che siamo molto piccoli quando davanti a un rimprovero di un fratello o di un coniuge che nella nostra superbia vediamo a loro come inferiori, meno spirituali di noi e rigettiamo la riprensione. Quante liti, quanti divorzi, quante chiese fuori binario si possono evitare se solamente tanti di noi imparassero ad accettare le correzioni.
Amen.
Quanti disastri,
amen.
Quanti
amen.
Anni
sì.
Divorziati, quanti incidenti di macchina, di lavoro, licenziamenti, se solo umilmente imparassimo a ricevere le correzioni. Dio vuole che di fronte a una correzione non induriamo il nostro cuore, ma che in umiltà ci umiliamo, ascoltiamo, restiamo in silenzio, cosa che io sto ancora imparando a fare, non è che ci riesco sempre, per l'amor di Dio, non guardate a me, sto cercando, non è che ci riesco sempre, perché ti dico, guarda, in tutto, ci sono fratelli che ci seguono, che a me mi possono imparare dall'A alla Z, sempre amorevoli, sempre dolci, gentili, sono venuti i fratelli a trovarci dall'Italia, che esempio, io non sono amorevole come quei mariti lì, io sto pensando a un marito in particolare che è venuto qua, mamma mia che dolce,
Sì.
Veramente, sua moglie è sempre felice, sì. Tutto al terzo cielo,
è
un marito così dolce.
Un bellissimo esempio,
capito?
Una coppia
un esempio per me,
sì,
io suppostamente sono il pastore qua. E questi fratelli vengono, mi insegnano a me, capito? Che io a volte sono qui arrabbiato a gridare contro il diavolo, liberare le persone, e poi vado in cucina e c'è mia moglie che sta, e continuo a sgridare, capito? Mi voglio prendere il mescolo e battermelo in testa per svegliarmi, dovrebbe.
No, adesso. non lo fa.
Dovrebbe, detto.
Ma ti dice, amore mio, un po' più dolce, puoi parlare?
Quello
te lo dice.
Mia moglie è tutta zuccherata. Guarda, dobbiamo esaminare il nostro cuore, dobbiamo imparare a rimanere in silenzio fino a che abbiamo udito da Dio se una correzione viene da Dio oppure no.
Sì.
E se non viene da Dio, ciò non ci dà il diritto di mettersi a gridare come Mussolini. Tu non sai, non mi capisci, io sono il capo. No, dobbiamo controllare il nostro cuore e vedere se vi è da parte nostra un peccato, un problema, se c'è una mancanza. E quindi accettare la correzione perché viene da Dio.
Amen.
Forse anche l'asina di Balaam che la porta.
Sì.
Proverbi capitolo 5, cos'è che dice Dio? Verso 12.
E tu non dica, come ho fatto a odiare la correzione e come ho potuto il mio cuore disprezzare la riprensione? Come ho fatto a non ascoltare la voce di chi mi insegnava e a non porgere l'orecchio a chi mi istruiva?
Va bene, cerchiamo di non essere come gli asini, come i muli.
Sì, credo che è quello il sbaglio che spesso facciamo quando Dio ci corregge. Noi, invece di renderci conto è Dio che mi sta aiutando,
certo,
correggendo, stiamo pensando, no, è quella persona che mi corregge, il marito, la moglie, e non mi piace per niente perché io conosco quella persona che ha i suoi difetti, anche a volte più grandi dei miei, e quindi invece di ricevere la correzione come da parte di Dio, noi la rigettiamo e giudichiamo la persona che ci dà la correzione. E così perdiamo una grande benedizione. Anche se la persona che mi corregge ha i suoi problemi,
può essere arrabbiata, ma lo stesso, qua ci tirava i sassi al re stava tirando, altro che arrabbiato.
Sì.
E Davide lo riceveva. Sai che umiliazione davanti ai suoi soldati ricevere sassate?
È bestemmia.
E il soldato dice, re, a questo punto gli permetti, dammi un attimino che gli taglio la testa e tutto risolto. Re, un secondo, guarda, il tempo di... è tutto risolto. E Davide ha detto, no.
Sì, è vero.
Tieni la tua spada nel fodero.
Sì.
E Davide ha tenuto la sua lingua nel fodero. Che Davide muoveva la lingua e la testa partiva.
Sì.
E quel tipo aveva torto. Torto marcio che poi vediamo nel... Dov'era? Nel primo libro dei re, poi Salomone lo fa uccidere a questo, perché questo ha sgarrato, continuava a sgarrare, questo era fuori dallo spirito. Poi ha sbagliato di nuovo e Salomone l'ha fatto uccidere, basta.
Ah, sì?
Sì.
Salomone ha fatto la vendetta?
Non tanto vendetta, giustizia, diciamo. Perché questo qui meritava di essere tolto di mezzo. Questo qui se ne approfittava, era un furbino questo qui, nel giro di difendere Saul qui, là invece di stare zitto e basta. Quindi lezione per Davide, però lezione anche per lui.
Certo, sì.
Cioè andare a tirare sassi a un re non è una cosa molto salutare. Abbi pazienza, se passa un poliziotto col mitra tu gli tiri sassi, stai attento che per sbaglio, virgolette, gli parte qualche colpo, per sbaglio ti uccide e per sbaglio succedono tante cose. Sai?
Sì.
Va bene?
Sì.
E allora cerchiamo pure di, cerchiamo anche se venisse un asino inferiore o superiore a te, inferiore, se viene un asino, riprenderti, attenzione che quell'asino magari l'ha mandato Dio. Io ho ricevuto correzione, per grazia di Dio, qualche volta ci riesco, no? Anche da persone non salve, persone del mondo, persone che non credono in Gesù. Fanno delle correzioni, gastate, e il Signore che sta parlando? E si è parlato attraverso gli asini, cos'era un profeta? Era profetessa quell'asina? E certo che no, era Dio, no? Che gli ha.
Sì.
Quindi se uno del mondo, anticristo, un pagano, dice la cosa giusta, addrizzare le orecchie. Va bene, quindi quello era Proverbi 5, 12 e 13, hai letto, no?
Sì.
Andiamo avanti. Una cosa che riceviamo, cos'è che tu ricevi in continuazione a migliaia?
messaggio email.
Esatto, diciamo migliaia di messaggi, alcuni di questi sono fratelli disperati.
È vero,
coniugi sul ruolo del divorzio, alcuni su, ci parlano che vogliono suicidarsi, altri non dormono di notte, attaccati da demoni.
Sì, tante situazioni diverse.
Demoni che li attaccano sessualmente, anche, e che sono disperati, sì, non riescono a dormire. Hanno giocato con pornografia e adesso pagano il conto. Non giocate col diavolo, va bene? E coniugi che si sono già divorziati, e ricevamo email così, fratelli, qui riceviamo tutti i coloni, riceviamo, e per tanti di questi fratelli e persone che ci scrivono, i problemi erano cominciati semplicemente perché da qualche parte, in qualche momento, da qualche persona, non avevano voluto ricevere delle semplicissime, piccole correzioni, nemmeno quando queste erano chiarissime e giuste e dalla parola di Dio. Salmo 50, 15 e 17.
Salmo 50, 15. Invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai.
Quindi nella sventura, quando appunto uno viene a rimproverarti, chiamalo una piccola sventura se vuoi, ok? Invoca Dio, non invocare il diavolo, dice, oh, tu mi ti permetti, tu non... che io sono il pastore qua, io sono il diacono, io sono un pezzo grosso, ok? No, invocare Dio invece, verso 16.
Ma Dio dice all'empio, perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto?
Sto parlando ai religiosi.
Tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole.
Amen, 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 grazie Signore.
Quindi è ipocrisia di nuovo.
Amen.
Perché dice, tu parli delle mie leggi, sulle tue labbra il mio patto, ma detesti la disciplina. Quindi se tu credi nella parola di Dio... devi anche accettare le correzioni. Infatti credo che nel Vecchio Testamento ci sono tante lezioni degli ebrei che hanno rigettato le correzioni di Dio. Gli ebrei durante l'istoria del Vecchio Testamento hanno sbagliato tante volte, sono caduti in tanti peccati, specialmente idolatria, e ogni volta Dio li ha disciplinato, li ha corretti, ma loro sono sempre caduti di nuovo. Quindi è una grande lezione di non arrivare al punto come Israele, che Dio li ha divorziati, li ha lasciati e ha scelto un altro popolo per lui, per seguirlo. Ha mandato Gesù e ha scelto i cristiani per essere il suo popolo, ma solo perché gli israeliti hanno rigettato tante correzioni e disciplina. Il Vecchio Testamento è pieno di disciplina e correzione.
Gloria, gloria al Signore, amen.
Quindi impariamo da loro e non facciamo lo stesso sbaglio.
Guarda, Filippesi 4, vogliamo imparare qualcosa da cosa Paolo diceva, e il fratello Paolo parlava ai Filippesi, cosa gli diceva? Comincia il verso 5, guarda che bello. E, cioè, facciamo conto che siamo Filippesi.
Filippesi 4, verso 5. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino.
Quindi, mansuetudine. Va bene, quella stessa cosa, non sono solamente io, cari fratelli, che devo imparare questo, anche voi.
Mansuetudine è umiltà?
Mansuetudine è calmo, come dolce come una colomba. Ah. Ma manso, cioè, sai, c'è il cavallo selvaggio e il cavallo manso, docile.
Ah, okay. Docile.
Noi possiamo essere cavalli con la testa dura o mansi, o possiamo essere muli, testardi, o pecore manse. Possiamo essere caproni. Capito? Oppure pecorelle, che Gesù dice venite, andiamo. Allora la pecora zuccone dice perché devo venire? Io sto bene qui nell'oasi, c'è l'acqua fresca. No, andiamo che vengono i lupi. Ma vengo domani. E i lupi vengono e ti sbaranano. Invece la pecora dice vai, qui l'acqua è fresca, il posto mi piace di più, ma il pastore mi chiama. Se il pastore mi chiama sarà meglio che vado.
Bello.
Quindi mansuetudine. Sei.
Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti.
Ok, quindi quando una persona ci corregge, imparare a ringraziare. Solamente le persone intelligenti conoscono questo segreto, ringraziare chi ti corregge. Solamente i mariti che hanno una famiglia di grande successo, una moglie che li ama, ringraziano la moglie per le correzioni. i mariti che non la ringraziano, c'hanno di solito un disastro di famiglia, una moglie frustrata, una moglie che dice che sbaglio che ha fatto. Va bene, mariti, addrizzare le paraboliche, che le nostre orecchie diventano paraboliche, e mogli anche. Penso che parli mariti, perché questa è la mia chiamata. Mm-hmm. Io sono un messaggero per i mariti, innanzitutto. Perché?
Perché sei un marito.
Perché Dio mi ha fatto marito. Giusto? Perché vedi, se una moglie non viene altrettanto, una donna, moglie, non gli viene facile predicare ai mariti. Voi mariti, vi dice, oh, questa qui ce l'ha con gli uomini. No! No, io sono un uomo, marito, e ce l'ho con gli uomini. Ce l'ho con me e con voi. Ok, anche se a volte la mela va tagliata a metà, le colpe sono 50-50 o quello che è, anche se, però se cominciamo a fare la nostra parte, cosa fate, Gesù? Perché in fondo diciamo, il primo passo dovrebbe essere l'uomo, secondo me, perché l'uomo rappresenta Gesù. Il primo passo l'ha fatto Gesù sul Calvario. Quindi se noi mariti cominciamo a scalare il Calvario, c'è qualche moglie che si converte. Anche se la moglie è più debosciata del marito, è più conciata male del marito, va bene, però cominciamo a fare la parte di Gesù e quella moglie terribile può convertirsi. E dopo che abbiamo provato di tutto, va bene, a un certo punto pacchetta le valigie, va in vacanza. Vacanze indefinite, vacanze senza limiti, che quando la moglie si è calmata la può raggiungerlo. Dice, moglie, io sono stanco che mi spacchi tutti i piatti in testa, tra virgolette, simbolicamente parlando. Però, senti, io sono qui e sto evangelizzando, sono in un'altra casa, un altro paese, un'altra regione, un'altra nazione o forse un altro continente. Sei benvenuta a raggiungermi, perché quando appena arrivi ti aspetto con due Bibbie in tasca. Leggeremo la parola e poi c'è anche dei volantini, mi aiuterai a distribuire volantini. La moglie dice, tu sei impazzito completamente, io non vengo. Va bene, moglie, come tu vuoi, la mia porta è aperta. Quindi il marito non lascia mai la moglie. D'accordo? Però va in un posto di evangelizzazione e dice, sono qua, vieni tesoro mio. Ma qual è il tesoro? Io mi sono fatto l'amante. Bene, fa come ti pare, io intanto seguo il Signore, ciao, arrivederci. Ci siamo?
Sì, questo è
il piano del cristiano.
Sì.
Va bene, non stare lì a litigare che la casa diventa un incubo. Non si può evangelizzare perché se la moglie o il marito che ti dà l'inferno, ma per cortesia. Vai a seguire Gesù. E poi la sera torni a casa e se poi non ti fanno tornare vai dall'altra parte. Gesù si segue, d'accordo?
Amen.
Allora, dove eri? Leggi la prossima scrittura.
In Filippesi 4, verso 7. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Quindi, se noi prendiamo il posto umile, riceveremo la pace di Dio. Verso 8. Attenzione, questo è il verso da memorizzare.
Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Amen.
Bellissimo.
Grazie, Signore.
Che lo si può applicare a tutto. A tutto. Se io potessi predicare a questa radio, mettendo in pratica solamente questa scrittura, saremmo come minimo, un po' meglio. Va bene, senza massimi. Saremmo una radio che non si offende nessuno, che non è il caso, che non siamo arrivati.
Ma guarda, neanche Gesù è riuscito a fare quello.
Non siamo arrivati a quei livelli che il diavolo si offenderà sempre, amen.
Amen.
Però perlomeno sarei un predicatore un po' migliore, un po' più,
sì.
Un po' più accettabile,
più
accettevole,
dolce.
Gradevole, più dolce, più zuccherato. Guarda, qui c'è lo zucchero, vedi? Vedi, mi hanno messo un contenitore di zucchero con zucchero scuro dentro. Dio benedica mia moglie, chi è stato qua? Uno di voi? Quindi cerco di zuccherare il mio tè un pochettino abbondante, chissà che anche la predicazione venga zuccherata.
Aiuta?
Cosa dici te?
Non credo che aiuta.
Non aiuta?
No.
Ok.
Quello viene da Gesù.
Allora, cambiamo discorso. Guarda, verso 9.
Filippesi 4, 9. Le cose che avete imparato, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi.
E qui Paolo dice, guardate a me, come ho fatto io. Beh, io così non è che potrei predicare molto così. Perché io grido, io meraviglio. Cioè, io non so come faceva Paolo a rimanere calmo sempre. Però, un momento, guarda che anche lui si arrabbiava.
Almeno una volta, no?
Lui non scherza, diverse volte. Diverse volte. E tu posso, se tu vai dove, Atti capitolo 13, gli era suonate di cotte e di crudi a uno.
A Barnaba?
No, non è Barnaba. Cioè, vuoi andare lì?
A chi?
Non ti ricordi? No. Atti 8. Sai, ma che Paolo non è che potevi far arrabbiare molto.
Allora, Atti 8?
Allora, Atti 13.
Atti 13?
Allora, ti faccio vedere che anche Paolo aveva un certo caratterino. Allora, Atti 13.
Sì.
Allora, qui hanno digiunato, hanno mandato via Paolo e Barnaba. Allora, vai, allora presero la nave. La nave, digiunarono verso 4. Verso 4, dopo aver digiunato.
Ok.
Ecco, vedi qui, mostra il caratterino di Paolo, che non era neanche lui da prendere troppo con le molle.
Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù.
Bar Gesù è figlio di Gesù, cioè messo in scena.
Il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio. Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il preconsole dalla fede.
Cioè, allora Paolo cosa ha fatto? Con calma, con amore, con dolcezza, ha reagito senza arrabbiarsi?
Sì.
Non so, vediamo.
Verso 10. No, verso 9. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse...
Questo quindi è lo Spirito Santo.
Non è Paolo, è lo Spirito Santo.
Quindi non è solo Paolo che si arrabbia, anche lo Spirito Santo. Sì.
Oh, uomo pieno d'ogni frode e d'ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole. In quell'istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui. E andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano.
Il proconsole, vedendo questo,
visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore.
Quindi questo è un modo di convertire le persone. Mandare maledizioni contro i maghi, contro gli assatanati, capito?
Ma questo era figlio del diavolo, questo.
Sì, capito, io non lo vedo Gesù cacciare i demoni col sorrisino come fanno in certi film. Gesù con gli occhi azzurri, biondo, di Hollywood, che è tutto lo sorrisino. Gesù, penso che quando cacciava i demoni si arrabbiava anche. Con questo non voglio giustificare, bravo Giuseppe, arrabbiati di più. No, assolutamente. La mia scuola di ogni giorno diventare sempre più amorevole, tu lo sai.
Amen.
Però a volte qui io faccio anche liberazioni da demoni e zucche dure che dopo 2 ore ancora non vogliono mollare il diavolo. A volte mi arrabbia, ma insomma... Vuoi Gesù o il diavolo? Ti vuoi svegliare, per cortesia? Vuoi divorziare o ritornare insieme a tua moglie? Vuoi abbandonare questa droga o no? A volte devi prendere il toro per la corna e dire, oh, torello, qua o Gesù o il diavolo, o la vita o la morte, o il cielo o l'inferno,
sì.
O la possessione o la liberazione, cerca di deciderti. Io sono abituato con i figli, ce ne ho 6 qua, ho 5 maschi e sono 5 torelli. Qui, caro mio, non sono mica stinchi di santo, non è che sono sempre malleabile, a volte ci vuole, un po' di energia per spiegargli le cose, capito? Allora, diciamo che abbiamo più o meno finito il discorso qui.
Amen, amen.
Quindi il punto è ricevere la correzione, ricevere, sì. Se volete ricevere la correzione, ricevetela. Se volete, preferite divorziare, entrare nei problemi, leggi di nuovo cos'è il Proverbi 19, cos'era? Il Proverbi 19:1, credo.
Proverbi 19:1?
Sì. Perdono, 29:1.
Ah, Proverbi 29, verso 1. L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Senza rimedio. Cioè incidenti di macchina, cancri, tumori, divorzi, assuefazione alle pornografie. Cioè cose che... Attenzione, non scherzare. Vabbè, non scherziamo col diavolo, non giocare col fuoco.
Amen.
D'accordo?
Sì, sì.
Dio gli ha detto ad Adamo ed Eva, quel frutto là... Avete visto quello là? Quello non si tocca. Ah, ho capito, vediamo cosa pensa il diavolo, vediamo un po', consigliamoci col diavolo cosa pensa lui. No, se Dio dice no, significa no. È no
vero.
Droga,
è vero,
no
è
adulterio,
vero.
No pornografia, no guidare la macchina veloci, no litigare con la moglie così scioccamente, no irrigidire il collo. Va bene?
Amen.
Niente televisione, televisione sì, solo film cristiani. Un po' di notizie, minimo di notizie. Così che sappiamo quando scappare dalla finestra che viene il marchio. Angela, io avrei, posso andare avanti, ma meglio che mi fermo, perché dopo tu dici di
essere
fatto tardi.
Stavo pensando alla lezione più grande della mia vita, quando ho rigettato una correzione importante. E credo che quell'esperienza mi ha insegnato tanto nella mia vita con il Signore. È stato qualche anno fa, non è stata l'unica volta, ma è stata la cosa più grande che mi ha affettato.
Qualche anno fa?
Qualche anno fa mi sono messa insieme con un ragazzo che voleva essere anche lui missionario e ha vissuto insieme con noi per 3 anni, si è unito alla nostra missione. Un ragazzo credente,
quindi,
cristiano, che evangelizzava e tutto.
Progetti di matrimonio, insomma.
Anche, sì. Tu mi hai detto dall'inizio che guarda che andate troppo veloce, è troppo presto, non è la persona giusta adesso quando lui neanche si è unito ancora alla nostra missione e voi già vi siete messi insieme, è troppo presto, lui è troppo immaturo, ancora non ha imparato niente, ma io non ho ascoltato, tu mi hai avvertito.
Mi ricordo perfettamente.
Non ho ascoltato e prima che lui ancora si è unito a noi, noi ci siamo messi insieme. E il sbaglio è stato che i nostri occhi erano uno per l'altro e non erano più per Gesù.
È una storia andata avanti per mesi anche.
Sì, per mesi. Poi lui si è unito a noi, è rimasto 3 anni, ma il sbaglio è stato già fatto perché prima, dall'inizio, noi eravamo troppo uno con l'altro, eravamo fascinati uno dall'altro.
Invece di guardare Gesù, guardavate l'uno all'altro.
Sì, anche io ho tolto i miei occhi da Gesù e li ho messo su questo uomo. E gli ho dato troppo del mio cuore, troppo della mia attenzione, dei miei desideri e quindi lui è diventato il centro per me e non Gesù. E le cose non sono andate bene perché il Signore non ha benedetto questa relazione che non ha cominciato sul piede giusto. E lui
ha cominciato
infatti,
dietro le mie spalle, diciamo.
Sì, 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 perché tu mi hai avvisato, diciamo, Angela, no, non è la cosa giusta.
Onestamente non è che mi hai chiesto in anticipo, mi hai chiesto dopo.
Sì.
Sì, abbiamo fatto, siamo uniti, cosa pensi? Ah sì, grazie, adesso me lo dici.
Sì, sì, sì. Sì? Comunque non ho ricevuto le correzioni e i consigli che mi hai dato, perché anche se il pastore mi ha detto così, io voglio fare quello che mi piace, seguire i miei desideri.
Dio ti guidava in modo diverso, virgolette.
No, non ero convinta che è Dio che mi guida, sapevo che sono i miei desideri.
Questa
è una
delle volte che Giuseppe si sbagliava.
No, non sapevo se tu sbagli o io sbaglio, ma volevo fare comunque quello che mi piace. Non ero sicura che la volontà di Dio di mettermi con lui, ma sapevo che il mio cuore vuole. E quindi l'ho fatto, come tu dici, dietro le tue spalle. E dopo 3 anni lui infatti è andato via, ha deciso di fare il suo cammino. E quindi le cose sono finite male, perché io sono rimasta molto male e ho sofferto per molto tempo per recover myself.
Per recuperare,
mi
ricordo di te, cuore spezzato per lungo tempo, lungo tempo,
sì,
ferita profonda.
Tutto perché non ho ricevuto il tuo consiglio dall'inizio, il consiglio del pastore, perché quando tu sei implicato sentimentalmente in una cosa, non vedi chiaramente la volontà di Dio, perché il tuo cuore dice una cosa così forte che tu vuoi fare solo quello e non riesci più a capire cosa dice Dio. E allora quando il pastore ti parla, devi prendere quello come Dio che ti parla. Ma io non l'ho fatto. È stato il sbaglio più grande nel rigettare correzioni, perché dopo ho dovuto soffrire e recuperarmi per molto tempo.
Quando diciamo pastori, parlo solo di me, qualunque pastore che voi abbiate, di qualunque chiesa, che sia un pastore di Dio, non parlare solo di me, dovete sottomettervi. Può essere un sacerdote di una chiesa cattolica, pastore protestante, se dice una cosa giusta dovete ascoltare.
Sì, in questo caso era veramente, tu eri la voce di Dio per me, perché io ero accecata di sentimenti e tu no, tu vedevi chiaramente quanto immatura ero io, quanto immaturo era lui e che non potevamo ancora fare niente insieme per il Signore. Ma io volevo le mie cose e allora non ho ascoltato. Ma dopo un tempo, quando mi sono reso conto che era la relazione sbagliata perché Dio non l'ha benedetto, dopo ho cominciato a ricevere i tuoi consigli e quando l'ho fatto ho avuto così un grande jump in the spirit.
Sì, un miglioramento grandissimo.
Perché ho cominciato a sentire la presenza del Signore più forte che mai nella mia vita.
Io mi ricordo i tuoi pianti.
Sono arrivata a conoscere il Signore in un modo così profondo.
Amen.
Come mai prima.
Amen.
Ed è stata veramente una cosa bellissima, bella, bella.
Non mi ricordo.
Allora, è cominciato male perché ho rigettato i consigli, però poi quando finalmente ho aperto il mio cuore e ho detto va bene Gesù, come vuoi tu, non come voglio io, la tua volontà sia fatta, non la mia. Quando ho fatto questa decisione di accettare la volontà di Dio, ho avuto così un avvicinamento al Signore e ho sentito il suo amore così profondo. E veramente la mia vita è cambiata dopo
quando
questa
accettato
esperienza.
Quando hai accettato la correzione.
Sì, la mia vita è cambiata con questa correzione. Quando l'ho accettata, però ha durato anni, veramente, ha durato almeno 3-4 anni, ma un po' tardi ho ascoltato. Grazie Gesù.
Grazie Signore, Dio ti benedica per aver accettato, tu hai accettato la correzione e hai,
un po'
ti
tardi.
Sei ripresa, però ti sei ripresa, ti sei rimessa in riga col Signore e grazie Signore e sei cominciata a crescere e stai ancora crescendo.
Sì, no, il Signore è stato buono con me. Grazie, Gesù.
Amen, amen, amen.
Amen.
Gloria a Dio. Ti benedica, Angela. Grazie per condividere
grazie,
il
Gesù.
Tuo cuore. So che sono cose molto, molto profonde e delicate. Infatti io non le ho mai accennato, perché so che sono cose molto, molto personali. E dopo qualche anno di radio, finalmente decidi di condividerle con tutti i fratelli.
No, sono lezioni che ho imparato. E se qualcuno può imparare da me, meglio che fare gli errori che ho fatto io.
Nella radio cerchiamo di essere più delicati possibili, che conosciamo tante cose, tanti fratelli, però non diamo neanche i nomi, perché Gesù vuole che rispettiamo tutti
Amen.
I fratelli. Se loro vogliono dare il nome bene, se vogliono confessare una cosa bene, però non sta a me suonare la tromba.
Sì, sì, sì.
Grazie Signore.
Amen.
Gloria a Dio, Angela. Grazie. Gesù ti ama.
Amen.
Sento l'amore di Gesù per te. Come sei preziosa.
Grazie,
se tu sei uno dei preziosi gioielli che Gesù ha.
Grazie Signore.
Gloria al Signore. Una vera discepola a cuore pieno. Brava Angela.
Oh, che Dio mi aiuti.
Siamo così fieri di averti qui al nostro fianco.
E allora pregate per me.
A servire il Signore.
Meglio una preghiera che un elogio.
Vabbè, prego per te, ma anche tu prega per me e per
certo,
noi.
Certo, certo.
Gloria, gloria.
Amen. Amen.
Va bene, che altro hai
qui?
Per noi adesso, Angela?
E facciamo una pausa, ascoltiamo una bella canzone?
Allora, sì, che cosa?
Mi rialzerai.
Ok, bellissima.
Sì.
Dio ti benedica.
se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho. Non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai.